Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi ho come ospite Francesca Dean di Healthy Busy Life e parleremo di fame emotiva, che non tutti sanno che cos'è, ma sia io che lei ne abbiamo parecchia esperienza. E parleremo di come a volte l'educazione che abbiamo ricevuto possa avere, indovinate, un pochino un effetto su questa fame emotiva, magari anche un po' un effetto a cascata. Io ho conosciuto Francesca perché ho fatto un suo programma detox che ho adorato perché non è affatto il detox del non mangiare e muori di fame per settimane, anzi, e da allora non ci siamo più lasciate, siamo amiche anche al di fuori di Instagram, che credo sia molto bello, è la parte bella dei social. E, però basta, adesso lascio che si presenti lei e le do il benvenuto e vi lascio all'ascolto. Ciao Francesca, come stai?
Ciao Carlotta, benissimo. Sono super excited di essere sul tuo podcast che ascoltavo anche prima di conoscerti personalmente,
Ma
quindi
dai, che bello! Beh, grazie, grazie per aver accettato il mio invito e sono anch'io super emozionata, non so perché, forse perché è un tema che, insomma, tocca un po' dei tasti dolenti, quindi potrebbe.
assolutamente. Non è semplicissimo da trattare, sicuramente.
Esatto. Senti, proprio velocemente presentati tu, perché così almeno, che credo sia la parte più difficile di ogni podcast, presentarsi.
Vero,
Però dai.
giuro che io devo farmi la scaletta perché ogni volta mi viene da dire una cosa diversa.
È vero, la parte più difficile, questa domanda, chi sei? Vai.
Chi sono? Io sono un health and mindset coach e sono founder di Healthy Busy Life, come tu hai detto, che è una piattaforma per il benessere e la crescita personale, e accompagno donne in un percorso che le aiuti a prendere innanzitutto consapevolezza di sé, e quindi conoscersi, comprendere quelli che sono i loro bisogni, ma anche i loro desideri ed obiettivi. E attraverso percorsi di coaching e corsi, gli fornisco gli strumenti che vanno dalla nutrizione alla produttività, al mindset, tantissimo mindset, abitudini che si basano un po' su un approccio multidisciplinare che parte dalle neuroscienze, psicologia comportamentale, coaching, eccetera, così che possano costruire una vita in cui possano essere innanzitutto autenticamente loro stesse, ma che supporti, costruire una quotidianità che supporti la crescita e l'evoluzione che loro sperano nella loro vita.
Wow, hai detto poco,
Riassunto.
hai detto poco, però hai detto delle cose secondo me veramente molto importanti perché io non ho mai creduto nelle diete a sé stanti. Ho amiche d'infanzia che fanno diete da tutta la vita, però per me la dieta non può esistere senza tutto il mindset, senza quello che fai tu per queste donne e credo che sia veramente importantissimo il lavoro che fai, poi vabbè lo fai egregiamente. Senti, entriamo proprio nel vivo della conversazione sulla fame emotiva. Non so se tutti sanno che cosa sia la fame emotiva. Io so che tu hai un episodio del podcast in cui ne parli, però magari, anche se lo metterò poi nelle note dell'episodio, magari se iniziamo proprio dal capire che cos'è la fame emotiva, facilitiamo anche poi la comprensione della conversazione.
Assolutamente. Molto semplicemente, la fame emotiva rappresenta tutte quelle situazioni in cui noi ci approcciamo al cibo per motivi diversi da fame fisiologica, da fame fisica. Quindi, se non è il nostro corpo che dice che abbiamo fame, ma perché siamo annoiate, perché siamo stressate, perché siamo stanche, quindi abbiamo bisogno di energia, o perché anche abbiamo magari delle situazioni che ci generano una reazione emotiva che non riusciamo a gestire diversamente. Quindi il cibo ci viene in soccorso, tra virgolette, perché ci viene in soccorso nel brevissimo termine, in quei 30 minuti se non meno, ma ci viene in soccorso e lo utilizziamo come metodo compensativo. Quindi la fame emotiva appunto delinea questa tendenza che è così comune, specialmente tra le donne. Quindi io penso che a molte, sicuramente più del 50% delle donne hanno vissuto almeno una volta nella loro vita una situazione del genere, ma io penso che il numero sia anche molto più alto. Questo lo dico perché non dobbiamo sentirci sole o sbagliate se è così. E il problema della fame emotiva è che c'è ancora molto stigma e molta vergogna nel parlarne, nel condividerlo, perché viene visto come una debolezza, mentre Si potrebbe, se capiamo veramente come funzioniamo, anche da un punto di vista fisiologico e psicologico, comprendiamo che invece è una cosa molto naturale. Poi, che non vogliamo conviverci, vogliamo sconfiggerla, assolutamente ci sono strumenti per farlo. Però intanto partiamo dal presupposto che capita, succede ed è assolutamente naturale. E se posso aggiungere una cosa per chiudere l'introduzione.
Tutto quello che vuoi, aggiungi tutto quello che vuoi.
E che il problema della fame emotiva è che molto spesso continuiamo a trascinarcela dietro perché andiamo a risolvere il problema sbagliato. Cioè ogni volta che abbiamo fame emotiva andiamo ad agire sul cibo, che è una sorta di, è praticamente la punta dell'iceberg, e ci rifiutiamo, perché sotto sotto ne siamo consapevoli, di andare a vedere la montagna che sta sommersa sotto il mare e andare a gestire tutto quello che io chiamo, io ho anche un corso di... si chiama proprio Emotional Eating, scopri i tuoi appetiti nascosti, andare a scoprire quelli che sono gli appetiti nascosti, cioè che cosa veramente mi porta a mangiare in questo modo. Perché soltanto nel momento in cui noi acquisiamo quella consapevolezza, possiamo andare veramente a risolvere il problema e eliminare finalmente questa condizione che ha un impatto sulla nostra quotidianità a 360 gradi, ci rende meno produttive, ci fa perdere autostima, ci rende meno insicure anche nelle nostre relazioni, cioè ha un impatto che è veramente pervasivo. Il cibo ha un impatto pervasivo in generale, specialmente quando c'è questa componente emotiva collegata.
Esattamente. E poi ci tengo anche a dire che anche quando la sai la teoria, non so se è anche la tua esperienza, però anche quando la sai la teoria ci sono dei momenti in cui semplicemente davvero non riesci a controllarti e non riesci a... è come se un po' la dimenticassi tutta, tipo, non so se... vabbè dai, diciamolo, l'altro giorno ero via da sola e a un certo punto scrivo a Francesca e le dico: Francesca, senti, sono 9:30 di sera, io a quest'ora di solito non mangio mai, ho voglia di una pizza, secondo te è fame emotiva o è fame fisica? Perché, sai perché? Secondo me è bellissimo il percorso che tu hai, perché è veramente una community, ovvero una sorta di rete di supporto, perché io la teoria la so i miei equilibri, so i miei meccanismi, so da dove arriva della mia infanzia, ho davvero una conoscenza estesa, però poi arrivo a un certo punto che metto in discussione tutto, perché comunque quando si tratta di emozioni diventa difficile a volte gestirle, o sempre, anche quando si fa un lavoro importante ci vuole veramente tanto tempo e tanta consapevolezza di sé, ed è per questo che deve essere a 360 gradi l'evoluzione con il cibo.
Assolutamente.
Capita anche a te, ho questa curiosità, capita anche a te?
Sì, allora non vi racconto un po' il mio passato per comprendere quanto per me pure sia rilevante come per Carlotta questo topic, perché io da quando ero bambina, io mi ricordo il mio primo episodio di abbuffata, ce l'ho avuto che avrò avuto probabilmente 8 anni, mi ricordo esattamente, era un compleanno, e mi ricordo perché sono stata male, cioè ho vomitato, ma non perché proprio mi sono sentita male da quanto avevo mangiato. Certo. E, però lì poi non ci ho pensato finché in età adulta, che quello era effettivamente l'incipit di quello che poi è stato il mio rapporto con il cibo negli anni a seguire. In adolescenza avevo queste esigenze di controllare il cibo e passavo da mangiare poco a mangiare tantissimo, però finché ero a casa avevo il controllo sociale dei miei genitori, quindi tutto sommato mangiavo. Andata all'università, scalata all'ennesima potenza, perché ovviamente ero sola, potevo fare come mi pareva, nessuno mi vedeva se non mangiavo, se mangiavo, eccetera, e quindi veramente la restrizione e binge eating è diventata una cosa molto, molto pesante della mia vita. Adesso sicuramente la fame da stress c'è, perché come abbiamo detto è un meccanismo naturale, la utilizzo molto di meno per gestire le emozioni, però come era in passato. Invece adesso mi rendo conto che quando mangio in maniera nervosa, quindi ho fame nervosa, e perché sono stressata, e quindi lo riconosco, mi accolgo con autocompassione, cerco di rallentare e in qualche modo cerco di fare una scelta intenzionale giusta. La cosa importante però è che non mi trascino più i sensi di colpa che una volta avevo, e quella cosa di dire questa sera ho fatto così, ho fallito, domani mangio zero per compensare. E poi, insomma, quel senso di quella poca autostima che era rimasta, perché ogni volta che questo succedeva mi sentivo veramente un fallimento. Questo non c'è più, e non ci sono nemmeno episodi di abbuffate, e semplicemente sì, a volte mi va il cioccolatino perché ho una settimana impegnativa al lavoro, ho bisogno di un pick me up, come si dice qua, no? O qualcosa che mi tiri su un attimo, e quello lo accolgo, perché cibo è anche questo, nell'equilibrio, nel rapporto equilibrato con il cibo, non è devo sempre fare la cosa giusta, non mangiamo mai perfettamente, e faccio la cosa che scelgo di fare, purché io la scelga e non sia un istinto impulsivo che mi porta a nascondere altre cose. Io dico sempre, sono stressata, sì lo so, e so esattamente perché mi sono messa, e Carlotta lo sa perché sono in questa settimana proprio adesso, mi sono messa una scadenza impossibile al lavoro me la sono messa da sola.
Automessa.
Me sono automessa, non sapevo che era una scadenza impossibile, però è successo, quindi mi ritrovo un pochino più stressata. È normale che a volte veramente mi capita anche di dimenticarmi di mangiare in queste situazioni, che una volta non sarebbe mai successo, però ho più voglia sicuramente di cibi meno salutari, perché ho bisogno appunto sì di quel pick me up.
Credo che queste siano conversazioni importanti che secondo me pochi hanno, perché non c'è più questa... no, anzi, questo mi collega alla domanda dopo, non è che non c'è più, magari non c'è mai stata questa consapevolezza di se stesso, di ascoltare il nostro corpo, di chiedersi ho fame davvero, o da dove arriva questa fame, ho appena mangiato mezz'ora fa perché ho di nuovo fame. E queste secondo me sono tutte domande importanti e sono conversazioni importanti, e qui arriva la mia prossima domanda, che entra un po' più nell'educazione, perché io ho questa teoria, magari personale, che la fame emotiva ci arrivi in parte dal tipo di educazione alimentare e non che abbiamo ricevuto, tipo essere forzati a finire il piatto invece che ascoltare il nostro corpo. E quindi volevo chiedere a te che cosa ne pensi di questo, e se ci puoi anche fare altri esempi di educazione o di situazioni, di equilibri che magari potrebbero portare a essere mangiatori emotivi.
Allora, bellissima domanda. Sì, purtroppo noi genitori, anche io per chi non mi conosce ho due bambini, quindi abbiamo questa grandissima responsabilità, e per me questo, specialmente relativamente al cibo, essendo un health coach, è una cosa, e avendo un mio trascorso da mangiatrice emotiva, è sicuramente qualcosa su cui ho riflettuto tantissimo. E non faccio sempre la cosa giusta, perché alcuni meccanismi ce li abbiamo intrinsechi e radicati, però capisco anche quando non lo faccio e provo a correggermi. Nella maggior parte dei casi adesso riesco a correggermi. Ci sono sicuramente delle dinamiche come quella che hai descritto tu, obbligare un bambino a finire tutto il piatto, o obbligarlo a mangiare una cosa piuttosto che un'altra, perché noi pensiamo che sia la cosa giusta per loro, quando invece magari il loro senso di appetito in quel momento gli dice un'altra cosa. I bambini nascono come mangiatori intuitivi. Cioè, cosa significa? Quando nascono, sia che allatti, sia che, insomma, chi non allatte e da latte artificiale, loro ti piangono e richiedono cibo quando hanno fame. Quando sono soddisfatti, il cibo non lo cercano. Poi, crescendo, cominciano a essere in qualche modo esposti a dinamiche comportamentali differenti, anche guardando i genitori, o cose che vengono dette relativamente al cibo, che gli inculcano una certa credenza relativamente al cibo. Questa qua, che bisogna necessariamente pulire il piatto, sicuramente è una di queste. Se invece io adesso ai miei bambini dico mangia quello che vuoi, mangia quello che ti va, quando sei sazio fermati, e ascolto anche le loro richieste in termini di che cosa vogliono mangiare. A volte mi chiedono, che ne so, un biscotto io faccio i miei senza zucchero, latticini, sono super salutari, però comunque magari me lo chiedono proprio prima di cena, mentre io sto cucinando. Mia madre mi avrebbe detto assolutamente no, adesso è ora di cena e mangi. E all'inizio facevo anch'io così. Poi mi sono resa conto che in realtà era uno un dimistificare il cibo e creare una regola che perché deve esserci. Perché non posso mangiarmi il biscotto, che pure è sano in questo caso, prima di cena, se è quello che mi va. Oppure una banana, quando io sto già mettendo le verdure sulla tavola. Quindi lasciargli un po' più di libertà da questo punto di vista nella scelta. Certo, bisogna mettere dei limiti. Se mio figlio mi chiede 5 banane di fila, gli dico guarda, forse non è la scelta migliore, alla seconda banana ti dico possiamo esplorare altre cose, no? E gli spiego anche perché potrebbe non fargli bene mangiare 5 banane di fila. Quindi lasciargli un pochino più di autonomia nella scelta e permettergli di fidarsi del loro corpo. Se lui ci dice una cosa e noi diciamo no, quello non è vero, no, tu hai fame, devi finire di mangiare il piatto, no, tu devi voler mangiare questo. Loro non possono fidarsi del loro corpo, e quindi fondamentalmente smetteranno di ascoltarlo, e questo è quello che il 99% degli adulti fa. non è in grado di ascoltare il proprio corpo. Io le mie clienti che fanno i miei percorsi alimentari, emotional eating o il 7 day reboot, fanno una fatica pazzesca a distinguere fame fisica da fame non emotiva. Vero. Cioè non sappiamo nemmeno quando è il nostro corpo che ci dice no, effettivamente esatto. Fame oppure no, ho voglia di qualcos'altro. Quindi quello è importantissimo. Ci sono anche altre dinamiche. Per esempio il fatto che il cibo venga utilizzato come una ricompensa, per cui ho fatto qualcosa, sei stato bravo, vogliamo celebrare un'emozione positiva e ti do il cibo. Quindi colleghiamo il cibo a quell'emozione benché positiva.
E spesso ti do il dolce.
Esatto.
Andiamo a prendere un gelato. Che quella è stata una cosa che io ho dovuto disimparare di me, perché io avevo questa idea del gelato, del dolce, come ricompensa. E spesso e volentieri mi ritrovavo anche magari a metterlo alla fine di una passeggiata. Quindi la passeggiata non era più l'esperienza era andiamo a prendere il gelato.
Sì, esatto, cioè il premio. Tu il messaggio che dai è tu fatichi facendo la camminata e io ti voglio ricompensare con quello perché sei stata brava, perché hai fatto un buon lavoro, eccetera.
Esatto.
Invece non significa che il cibo, che il gelato non si possa mangiare e non si possa utilizzare come un momento bello, però deve essere allora il cibo l'esperienza. Io con i miei figli faccio, oggi pomeriggio usciamo e andiamo a prendere il gelato. Quella è l'esperienza.
Esatto.
Non è il premio a qualcosa che loro hanno fatto, ma è un'esperienza piacevole perché il cibo... Di nuovo, dobbiamo, per evitare di diventare mangiatori emotivi, dobbiamo viverlo come qualcosa di piacevole. E quindi possiamo creare delle esperienze intorno a quello, ma che siano fini a se stesse, cioè che non siano la ricompensa.
Esatto, e a volte magari anche uscire e proprio smettere di associare la cosa bella al dolce, necessariamente. Magari possiamo andare a prendere hummus con carote, per esempio.
Assolutamente.
Andiamo,
assolutamente.
No? Cioè, perché io questa cosa ce l'ho molto imprinting, cioè è un imprinting nel mio cervello, io collego il dolce a una cosa bella e quindi per fare felici i miei figli nella mia mente io li devo portare a mangiare il gelato.
E la cosa dell'esperienza, no, questo aggiungo perché è vero, cioè non è che deve essere necessariamente il gelato. Io vedo i miei figli che se io li approccio con entusiasmo, gli dico, boys, adesso usciamo... Voi noi due, babbo, mamma, andiamo, ci facciamo il bel tempo e andiamo al supermercato e vediamo, andiamo a prendere qualcosa e facciamo uno snack. A loro non gli interessa che cosa prendiamo poi, cioè loro sono entusiasti e contenti perché io gli sto regalando un momento insieme, un momento in cui siamo presenti e siamo entusiasti di stare insieme e il cibo, a maggior ragione se è sano ancora meglio perché colleghiamo così un'alimentazione sana a un'esperienza positiva, è qualcosa che loro cominceranno ad accogliere di più. Seconda dinamica che è un pochino più pericolosa secondo me è quando offriamo il cibo come coccola in momenti di emozioni negative. Mio figlio piange, è in crisi, gli dico dai che la mamma ti porta un biscotto, dai che la mamma ti dà, che dai che poi mangiamo il gelato. Perché lì, questo perlomeno nella mia esperienza è stata la cosa più, la cosa che mi ha più impattato, cioè, per me il cibo era emozioni negative, cioè il momento in cui non stavo bene con me stessa, qualcosa mi era successo, automaticamente il mio cervello collegava quella emozione a mi posso sollevare, ma anche perché fisiologicamente ci solleviamo, se mi mangio un Ferrero Rocher, lo zucchero dà il trigger al nostro cervello di rilasciare endorfine, dopamine, che sono gli ormoni del piacere, bam, immediatamente mi sento bene per 2 minuti,
certo.
Poi mi sento peggio di prima.
Esatto.
Però...
esatto. Però questa è anche una propaganda emotiva che ci trasmettono i film, per esempio, perché cioè quante volte vediamo si sono separati, lui l'ha lasciata, allora lei si mette sul divano a mangiarsi una quinta lata di gelato, cioè... ce lo mettono forse anche nei cartoni animati, ho visto cose del genere che uno dice vabbè dai però passiamo oltre.
Sì sono triste e mangio, è vero, quello è uno scenario comune che è anche la realtà, però diciamo che il messaggio sicuramente va a rafforzare quella connessione quando invece noi come genitori possiamo cominciare a eliminarla, oppure addirittura in alcuni casi come punizione. Serie, non hai fatto quello che dovevi fare, adesso non ti faccio mangiare quello, non puoi più mangiare pizza. Questo è probabilmente più raro, però ci sono situazioni in cui può succedere, in cui quindi al cibo viene dato fondamentalmente un valore morale, o di celebrazione, o di coccole, quindi di comfort, oppure di punizione. E quando diamo al cibo un valore morale, il cibo comincia a controllare la nostra vita in un modo che è impattante. Mentre il cibo dovrebbe essere semplicemente qualcosa di neutrale, bello da vivere, ma neutrale, nel senso che non dovremmo pensare al cibo costantemente, né in positivo né in negativo, ma è qualcosa che è una nostra fonte di nutrimento. È la cosa che ci permette di far vivere questo corpo che è lo strumento con il quale facciamo tutto. Il strumento con cui facciamo avventure, viaggiamo, andiamo al lavoro, stiamo con i nostri bambini, giochiamo, facciamo workout. E quindi quello dovrebbe essere semplicemente cibo. Dobbiamo avere un'educazione alimentare, dobbiamo trasmetterla anche ai nostri bambini. È necessario, tuttavia, che anche noi siamo in primis equilibrate, perché se noi non abbiamo quel rapporto equilibrato con il cibo, possiamo dire ai nostri figli tutto quello che vogliamo, le parole giuste, ma quello che trasmettiamo con i nostri comportamenti poi è diverso. E infatti questo è proprio l'ultimo punto che volevo condividere per rispondere alla tua domanda, è che sicuramente se un bambino cresce in una casa in cui ci sono dinamiche di questo tipo, anche se non vengono spiegate, anche se non se ne parla, anche se magari sono nascoste, si interiorizza, cioè i bambini assorbono tutto, comprendono certe dinamiche. Una mamma che mangia meno a tavola e poi magari dopo cena si scofona il mezzo chilo di gelato, piuttosto che la mamma che si mangia un pacco di biscotti anche davanti ai bambini, perché magari è triste, loro sanno e lo capiscono che è triste, specialmente quando i bambini cominciano a crescere.
Certo, anche solo le parole che usiamo. Ho preso 2 chili, devo togliermi questo rotolino, cioè tutta la conversazione che noi pensiamo, i nostri bambini non la stanno ascoltando, sono lì che giocano al parco giochi, noi parliamo con l'altra mamma, tutte queste conversazioni rimangono dentro e secondo me sono messaggi che alla fine sono subliminari proprio e quindi anche lì fare attenzione alle conversazioni e al dialogo che abbiamo al di fuori, perché poi alla fine è il dialogo che abbiamo dentro di noi.
È vero, è vero. E lo trasmettiamo sì, con le parole, col nostro linguaggio del corpo, con i nostri comportamenti che pensiamo che non siano osservati, ma invece sono osservati. Vabbè, la cosa del body positivity che un po' tu hai accennato, sarebbe un mondo cioè, immenso, non possiamo parlarne adesso, però sicuramente come parliamo del nostro corpo ha un impatto importante anche sulla nostra relazione con il cibo e viceversa, tutti e due. Quindi sì, direi che la cosa è che dobbiamo proprio cominciare da noi stessi, quindi tenere conto che non vogliamo dare al cibo un valore morale e quindi aiutare i nostri bambini a comprendere che il cibo è il cibo e che c'è naturalezza e possiamo essere rilassati intorno al cibo e che puoi imparare ad affidarti del tuo corpo, ascoltare il tuo corpo e che non ci sono regole, non bisogna mangiare sempre a quell'ora e mangiare sempre in quell'ordine, mangiare sempre... No, che si può anche esplorare e insegnare loro a scegliere. Io faccio un esempio. Qua a Halloween, io vivo a New York, per chi non lo sa, negli Stati Uniti, ovviamente c'è il carnevale americano con una quantità di dolciumi che non vi potete immaginare. Ma non sono i nostri dolci. Sono dolci, sono quelli che si chiamano candies, che sono veramente cose che di naturale dentro non c'hanno niente. Lascia stare alcune cioccolate che si possono salvare, ma veramente sono ricche di coloranti, additivi, sembrano plastica se le vedi e fondamentalmente quasi lo sono. Quindi che succede a Halloween? Noi andiamo a fare trick or treat, prendiamo tutto quello che ci danno e io e i miei figli, il più grande perché il piccolo ancora non riesce a comprendere meno, ma è presente alla scena, svuotiamo il secchiello, la zucca che abbiamo portato per prendere i dolci e scegliamo insieme. Cioè io gli ho dato delle linee guida, gli ho spiegato alcune cose, ho detto guarda, se un dolce è colorato, cioè un colore molto acceso, significa che ha dei coloranti e non fa bene per il nostro corpo. Se ha questo ingrediente, lui non sa leggere ma glielo leggo io, significa che tipo high corn, come si dice in italiano, il sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, che è uno che viene utilizzato tantissimo qua negli Stati Uniti, che è nocivo, vuol dire che non ci fa bene. Poi se c'è una cioccolata, sì, c'è tanto zucchero, però gliela lascio tenere. Quindi, cioè, ovviamente gli dico, cioè, c'è veramente quello che non ti fa male, quello che ti fa meno bene, però che se lo mangi ogni tanto non cambia niente. Quindi, una volta che gli ho spiegato, gli ho dato questa educazione alimentare, gli faccio scegliere a lui e le altre le cose non le buttiamo, quelle che so che non fanno bene perché non le regalo nemmeno agli altri, perché esatto. Ovviamente non voglio ledere la salute di nessuno. E questo sta aiutando, perché mio figlio mi dice questa cosa, sa quante quelle cose hanno più zucchero o meno zucchero e quindi sa che si possono mangiare ma che non se ne possono mangiare 10 in una giornata, lo aiuto a scegliere. E questo devo dire che sta funzionando. I miei figli sono esposti, ecco, un'altra cosa utile è anche esporre i ragazzi, i bambini, a cibi salutari. Quindi io a casa tendo ad avere, così come nella filosofia Montessori, no? Deve essere un yes environment. Esatto. Cioè, se non puoi avere un environment in cui tu devi dire no costantemente a tuo figlio. Quindi crea un environment in cui lui è libero di scegliere, di prendere le cose che vuole, non gli devi dire no, anche se il biscotto prima di cena, lo puoi mangiare perché so che l'ho fatto io, l'ho fatto e non è infiammatorio, l'ho fatto con ingredienti sani, non c'è lo zucchero dentro e quindi go for it, mangialo. Esatto. Quindi creare un environment positivo dove loro possono scegliere, quindi le cose che non possono scegliere in teoria sarebbe meglio non averle nella nostra casa.
Esatto, e quello tra l'altro per me è stato la salvezza, tra virgolette, per me stessa, nel senso che io per sconfiggere quella che io chiamo la mia dipendenza dallo zucchero ho fatto proprio quello, ho smesso di comprare qualsiasi cosa che a casa che non fosse, che fosse molto zuccherata, che fosse molto artificiale e che mi avrebbe triggerato, tra virgolette, e quindi quello ha aiutato molto me, ma ha aiutato molto anche il genitore che sono adesso.
Assolutamente. I miei bambini a casa non mi chiedono cose, candies o cose che...
Esatto.
Perché sono abituati che quando sono a casa mangiano certe cose. Se siamo fuori e mi chiedono un gelato, benissimo, va bene, cioè non fa niente. Però intanto nell'ambiente della casa io ho creato un ambiente sicuro in cui loro non sentono la necessità, perché abbiamo sviluppato delle abitudini per cui loro mangiano certe cose e non altre dentro casa. Cioè manco si interrogano, non ci sono mai state, e non vuol dire che non le mangiano mai, le mangiano se vanno a un compleanno da qualcun altro, andiamo dalla nonna in Italia... Assolutamente, e va bene così e non metto restrizioni a quello perché non vogliamo appunto mantenere un rapporto equilibrato, però a casa, e questo vale anche per noi come dici tu, aiuta anche noi, semplicemente creiamo un yes environment, un ambiente che supporti il cambiamento o comunque le abitudini che vogliamo mantenere.
Che secondo me ci, diciamo, catapulta nella prossima domanda, perché... Quello che abbiamo appena detto, ovvero del fatto che comunque questa cosa che vale anche per noi, vale in primis per noi genitori, che creare delle abitudini sane per poi trasmetterle, mi chiedo, anzi ti chiedo, ti chiedo che cosa pensi che possano essere i primissimi passi proprio, perché non è un percorso facile e io consiglierei ovviamente quello di intraprendere un percorso come il tuo, dei corsi, del avere supporto da persone che davvero possono darti un aiuto concreto e avere una community alle spalle anche, però quali possono essere i primissimi passi proprio, perché c'è anche una sorta di dobbiamo arrivare alla consapevolezza di aver bisogno di questo, quindi insomma c'è un qualcosa che tu potresti dire? Ovviamente so che è molto superficiale la domanda perché è un percorso molto grande, però quali sono proprio i primi passi che possiamo fare in autonomia?
Allora, prima cosa l'hai detta tu, consapevolezza, cioè non siamo oneste con noi stesse, se vediamo che abbiamo certe dinamiche riconosciamole. Non c'è assolutamente niente di male, come dicevo all'inizio, è una cosa comune, succede alla maggior parte delle donne e quindi prendiamo consapevolezza, cerchiamo di capire perché succede e cominciamo ad indagare quelli che sono questi appetiti nascosti, cioè che cos'è che ci sta sotto, così che abbiamo già una traccia, una mappa che ci dice ok, forse devo lavorare su questo, sono stressata, devo rivisitare il modo in cui organizzo la mia settimana, la mia vita, oppure devo delegare di più, oppure sono una relazione che non va bene, devo lavorare su quella relazione, oppure eliminarla, sono preoccupata perché mio bambino ha dei problemi, cerco aiuto, chiedo a qualcuno se mi può aiutare, insomma andare a comprendere quelle che sono poi le cause alla radice per poterci lavorare. Poi autocompassione. Per me questa è una parola chiave in ogni mio percorso, che sia di produttività, di crescita personale, questi della nutrizione, sempre autocompassione. Siamo qui e qualsiasi sia il nostro punto di partenza in questo momento, possiamo migliorare. Quindi partire da quello. Ma finché non pratichiamo autocompassione, finché non crediamo che se siamo qui e ci diamo quell'abbraccio veramente, no? Che è proprio comprendere che non siamo noi sbagliate, ma che magari siamo in una situazione che non ci permette al momento di gestire le nostre emozioni in un certo modo, lo stress in un certo modo, oppure perché non ci abbiamo mai lavorato, però lo vogliamo fare. Quell'autocompassione ci aiuta ad acquisire fiducia in noi stessi, anche il fatto che quel cambiamento lo possiamo fare. Se non pratichiamo autocompassione, continuiamo a bastonarci ogni volta che non mangiamo in maniera sana, oppure comunque non siamo bene nel nostro corpo, non siamo bene con noi stesse, questo impatta tutta la nostra vita in varie dimensioni, anche quelle delle relazioni, non abbiamo la motivazione, non crediamo di potercela fare. Quindi tantissima autocompassione. Mindfulness sicuramente, ovvero rallentare quando si mangia o in ogni situazione della nostra vita in generale, perché finché non rallentiamo e non ci osserviamo non possiamo neanche comprendere quello che ci sta succedendo, e con il cibo perché stiamo mangiando quello che stiamo mangiando, perché stiamo facendo quella scelta in quel momento. Questo lo dico, per me è difficilissimo, io sono una persona che va di natura ai 1000 km/h. È una cosa su cui lavoro da anni, ho lavorato tantissimo e mi ha veramente cambiato la prospettiva, mi ha aiutato ad ascoltarmi, cioè rallentando veramente posso ascoltarmi. La difficoltà è che quel rallentare e ascoltarsi è una cosa che non è sempre necessariamente piacevole, perché vuol dire che ti devi confrontare con cose che magari nella tua vita non vanno così tanto bene. E se
Il disagio,
esatto. Se hai ricorso al cibo fino a questo momento è perché probabilmente non ci vuoi pensare. Ma se vuoi avere una strategia di lungo periodo e veramente effettivamente cominciare a vivere in maniera equilibrata e bene, avere una vita piena, devi passare quel disagio. Infatti il prossimo punto che consigliavo dopo rallentare e ascoltarti è quello della crescita. Se mangiamo, abbiamo un rapporto con il cibo non equilibrato, è molto spesso perché non stiamo vivendo la nostra vita in maniera autentica, non stiamo facendo scelte che sono allineate a quelle che sono veramente i nostri valori, i nostri desideri, dei quali probabilmente non siamo nemmeno consapevoli perché non ci siamo mai fatte le domande. Abbiamo una vita in cui non stiamo probabilmente vivendo la vita di qualcun altro, seguendo regole o cercando di soddisfare le aspettative esterne, e questa frustrazione, questa anche tristezza e mancanza di connessione la riversiamo anche nel cibo. Quindi un percorso di crescita, è per questo che io faccio benessere e crescita personale, perché non puoi sistemare veramente il rapporto con il cibo se non vai a lavorare sul substrato e su quello che ci sta sotto, e non costruisci sotto la vita che vuoi. Devi costruire la vita che vuoi. Io, nel momento in cui ho costruito la mia vita, ho cambiato lavoro, ho cambiato fidanzato, perché poi, che poi è diventato mio marito, ho cambiato paese perché mi sono trasferita all'estero, eccetera. Non che tutti debbano fare queste transizioni.
Esatto, stavo pensando.
Questa parentesi, adesso vi racconto semplicemente la mia esperienza.
Adesso divorziano,
no, esatto.
Vanno all'estero.
No, no, e tra l'altro queste cose le ho fatte quando ero più giovane e avevo meno responsabilità, però erano le scelte giuste, ma l'ho fatto, insomma, anche quella la mia transizione professionale, ho abbandonato 10 anni di carriera, più 5 anni di studio e master, eccetera, in economia, corporate finance e consulting, per fare qualcosa che, vabbè, spero che si senta dalla mia voce, ma mi appassiona tantissimo. E è una questione di mettere in discussione la nostra vita. E crescere. Queste crescite e evoluzioni non sono rivoluzioni, sono cose che si fanno giorno dopo giorno, abitudine dopo abitudine, passo dopo passo. Quindi non vi spaventate, adesso vi ritrovate, mi ascoltate e dite: ok, devo cambiare completamente la mia vita, ma non è possibile. È possibile, ma non lo fai da oggi al domani, magari ci vogliono 5 anni, perché per me ci sono voluti 5 anni e ancora ci sto lavorando, tra l'altro. È un percorso di una vita, però è una questione di metterci nella condizione di ascoltarci, mettere in discussione gli schemi. So che tu, Carlotta, lo fai benissimo, metti assolutamente in discussione sempre gli schemi, perché soltanto così puoi comprendere che cos'è, quali sono veramente i miei valori. I miei valori sono le cose che ci guidano nelle nostre decisioni. Sono i valori miei, sono quelli che mi sono stati inculcati o quelli che penso che la società e le persone intorno a me abbiano, e quindi mi devo adeguare in qualche modo. E conoscersi e scoprirsi e una volta che sappiamo chi siamo come persone, comunque chi vogliamo far emergere, perché siamo dentro ci siamo, cioè abbiamo magari strati di cose che dobbiamo buttare, ma sotto sotto siamo, la noi stessa autentica c'è. Per farla emergere dobbiamo fare questo percorso, e facendo questo percorso sistemiamo anche la nostra relazione con il cibo. E poi l'ultimo...
con le persone.
E con le... sì, ovvio.
Con tutto, ovvio. Tutte le relazioni. Perché ovvio. Io e te alla fine facciamo lo stesso identico lavoro, nel senso che io per insegnare, tra virgolette, o dare spunti per come crescere i bambini, do spunti per come crescere se stessi, quindi è tutto lì.
Esattamente. Beh, la relazione, adesso che menzionavi le relazioni, facendo questo lavoro... miglioriamo la relazione con noi stessa, che è la relazione più importante della nostra vita, perché da quella dipendono anche tutte le altre relazioni, con i nostri figli, come insegni tu, con i nostri compagni, compagne, con gli amici, familiari, con tutto il mondo, con i nostri clienti, con le persone che fanno parte della nostra community, con il nostro mondo, quindi è fondamentale. L'ultimo consiglio è cominciare a fare il reframing, no? di quello che rappresenta il cibo. Quindi cominciare a vedere il cibo in maniera differente, sia nella nostra, appunto, partendo da noi, ma anche vedere come i nostri bambini si interrelazionano con il cibo e creare un ambiente più positivo. Food positivity, non so se è una cosa che esiste, però ecco, la chiamo così.
L'hai appena creata, voilà.
No, magari esiste già, non lo so. Però sì, avere una mentalità più food positive, quindi pensare al cibo in maniera positiva e non pensare che il cibo sia qualcosa di cui dobbiamo avere paura, o qualcosa di cui ci dobbiamo ossessionare, che dobbiamo controllare o privare. Assolutamente, è qualcosa di naturale, dobbiamo sapere cosa ci fa bene e cosa non ci fa bene, ovviamente, quindi un po' di educazione alimentare non guasta, ci vuole, e poi sì, passo dopo passo, con autocompassione sbaglierete 9 volte su 10 all'inizio, poi sbaglierete 7 volte su 10, poi sbaglierete 2 volte su 10 e poi alla perfezione non ci arriverete, e vi auguro che non ci arriviate, perché se c'è arrivata alla perfezione nel mangiare significa che da qualche altra parte c'è, cioè, questa idea di dover controllare o tutto o niente non è sostenibile.
Non funziona.
Esatto.
No, e non è sana. Io ti lascerei parlare fino a domani. Bellissimo, guarda, credo che tu abbia detto tutto, anzi la chiuderei proprio così, perché su questa nota, e l'unica cosa che ti chiedo in più è di dirci dove possiamo trovarti, e se vuoi magari raccontarci, ce l'hai già raccontato un pochino il tuo percorso, però ti chiederei di raccontarlo un po' di più, proprio per dare un attimo di... uno strumento in più.
Bene, comincio da questo, poi do i miei contatti. Io ho 2 programmi relativamente all'alimentazione. Uno è il 7 Day Reboot, che Carlotta ha fatto, che tra l'altro proprio in questi giorni, motivo per il quale ho avuto una settimana impegnativa, mi esce una nuova edizione che è ampliata, integrata anche con l'aiuto di una biologa nutrizionista, perché prima era un detox alimentare, dove ti praticamente insegni al tuo corpo come purificarti, disintossicarti, eliminare le voglie di cibo e l'infiammazione. Perché? Perché quello è il presupposto per poter ascoltare il tuo corpo. Se il tuo corpo è infiammato e hai voglia di cibo, i segnali che ti manda sono distorti e quindi non ti guida. Mentre il nostro corpo è una macchina perfetta, sa esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Se messo nelle condizioni di farlo, ci dà i segnali giusti, però dobbiamo creare quell'ambiente pulito che permetta di far fluire quei messaggi in maniera giusta. Quindi fare una disintossicazione è importante, farla periodicamente è importante, e questo è il cuore del programma. Il programma è stato esteso però adesso per fornire anche educazione alimentare, per accompagnarti in una fase di post-detox fino a costruire la tua specifica alimentazione di lungo periodo, che tu, scegliendo e ascoltandoti, andrai a costruire. Una volta che sai che impatta un cibo piuttosto che un altro sul tuo corpo a livello fisiologico, spiegato come si spiegherebbe a un bambino di 6 anni, è molto molto semplice, veramente nutrizione 101.
Fantastico.
Riesci a comprendere perché certe cose vanno bene, certe cose non vanno bene, perché certe cose devi mangiarne magari di più o di meno. Però è proprio per me la cosa importante è creare quella fiducia in noi stesse e nel nostro corpo, e quel loop di mi ascolto, mi do un feedback e agisco di conseguenza. Quindi assumersi anche la responsabilità. Non è che io seguo una dieta perché qualcuno mi ha detto che devo fare A, B e C, ma mi interrogo se è la cosa giusta per me e in che modo posso farlo. Ovviamente se non abbiamo patologie o condizioni particolari per le quali l'assistenza di alcuni piani alimentari specifici sono assolutamente consigliati. E poi ho un programma di emotional eating che ti aiuta proprio a scoprire gli appetiti nascosti. opposti, quindi ti aiuta ad andare a comprendere se hai un rapporto con il cibo non equilibrato e soffri di fame e nervosa emotiva, perché succede, che cos'è, dove sono gli squilibri nella tua vita, che è molto molto utile, ci dà quel primo passo di consapevolezza che ti aiuta poi a lavorare su te stessa. Detto ciò, dove mi trovate? Mi trovate a un podcast che si chiama Healthy Busy Life, in cui parlo di benessere e crescita personale. Il mio website è francescadin.it e mi trovate su Instagram a Healthy Busy Life.
Grazie Francesca, sai che metterò poi comunque tutti i riferimenti nelle note dell'episodio, quindi anche se non vi siete scritti tutto freneticamente non è un problema. E, sai che mentre ti ascoltavo pensavo, dovremmo provare a togliere in editing tutti i riferimenti al cibo, e secondo me potrebbe essere un podcast sulla genitorialità. Veramente è incredibile quanto sia tutto lì, quanto sia tutto sul lavoro su di noi, ed è bello scoprire che quando iniziamo a fare quel percorso di crescita alla fine è un po', si ramifica, è una ragnatela.
È una ragnatela. Siamo un sistema a 360 gradi, non possiamo sistemare, esatto, una parte di noi senza lavorare sulle altre, quindi...
Grazie Francesca,
grazie mille
a te per il tuo tempo. Alla prossima allora.
Alla prossima.
Un abbraccio, ciao.